credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo il nostro programma presentando un volume che è veramente appetitoso, potrei dire così, perché si intitola L'amore e un bacio di dama. Ne sono autrici Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, che sono nostre ospiti al telefono. Buongiorno, benvenute.
Buongiorno e grazie per averci invitato.
Dunque, questo romanzo, che è edito da Spelling & Kupfer, è evidentemente una storia d'amore. Però, come si capisce già dal titolo, però io vorrei parlare inizialmente proprio di un altro sentimento, cioè il sentimento dell'amicizia, che forse è quello che definisce meglio la vostra collaborazione artistica. Appunto, con la signora Giacometti siete intanto amiche da moltissimo tempo e poi avete lavorato sempre insieme da tanti anni.
Sì, direi che siamo una coppia un po' anomala in questo senso, perché scriviamo insieme, abbiamo cominciato a scrivere insieme quando avevamo 18 anni e poi abbiamo fatto moltissime cose, dalla pubblicità alle riviste per ragazzi alle guide per la Mondadori. Abbiamo lavorato 15 anni in televisione come sceneggiatrici e poi siamo tornate all'editoria. Però ecco, il nostro è un sodalizio veramente di vita, anche se abbiamo famiglie, figli, animali, ovviamente mariti, però è più il tempo che trascorriamo insieme, Gabriella ed io, che quello che alla fine trascorriamo con gli altri, perché ecco, ripeto, mentre scriviamo possiamo anche fare la spesa, occuparci della casa, quindi diciamo è un sodalizio veramente rodato da più di 20 anni.
Mi incuriosisce come si fa a scrivere in due un romanzo, cioè si discute molto, immagino.
Sì, guardi, noi lavoriamo molto, anche perché in questo è stata molto utile l'esperienza come sceneggiatrici, quindi lavoriamo molto sul lavoro preliminare, sulla storia, sulla scaletta, partiamo da un tema, cioè da quello che vogliamo raccontare, da quello che vogliamo dire con la nostra storia, qual è la nostra posizione, e dopodiché noi raccontiamo proprio la storia scena per scena, quindi facciamo una scaletta dettagliata, come si fa in televisione, come si fa col cinema, poi ci dividiamo i pezzi di quello che abbiamo fatto, ma facendo una piccola cosa per volta, ad esempio facciamo due scene per uno e poi ci ripassiamo, quindi io ripasso sulle scene che scrive Gabriella e Gabriella ripassa sulle scene che scrivo io, diciamo il metodo è questo.
Ho capito. Ma non succede mai che, per esempio, un personaggio prenda in qualche modo una piega diversa da quella che si era concordata insieme, perché magari la sensibilità di una è più vicina ad un tipo di temi piuttosto che l'altra?
Guardi, questo può succedere, però io le dico sinceramente, Gabriella in particolare e anch'io col lavoro che abbiamo fatto, veniamo da studi strutturalisti, quindi noi impostiamo i personaggi in maniera, no, rigida e sbagliato, però sappiamo già dall'inizio dove vogliono andare a parare i nostri personaggi, quindi fa tutto parte della discussione preliminare, diciamo, quindi poi può capitare, però quello che conta molto è il fatto che il personaggio abbia un suo percorso, che sia coerente con quello che il personaggio vuol dire, quindi il fatto di non imporre delle cose noi come autori da fuori a un personaggio che è stato creato in un certo modo, quindi sì, in quel senso il personaggio procede per conto suo, però perché prima c'è un lavoro preliminare piuttosto grosso.
Certo, ecco. Certo. Chi di voi due è l'appassionata di cucina?
Gabriella, assolutamente.
Vuole passarmi allora anche la signora
Giacometti.
Eccomi.
Ecco, signora Giacometti, benvenuta anche a lei naturalmente in trasmissione. Quindi è lei l'appassionata di cucina e la cucina, il cibo in generale, qui ha veramente un'importanza fondamentale. Intanto proprio come tradizione, come ricordo.
Come ricordo, come modo per amare gli altri. Io sono una che ama esprimersi con la cucina. È proprio un modo per esprimere quello che sono, per accogliere gli altri. Infatti è difficile che si venga a casa mia e non si trovi un dolce, una quiche, qualche cosa per coccolare l'ospite. E è una dote che abbiamo passato a Margherita, è una dote che abbiamo passato alla nostra protagonista, perché ci tenevamo che venisse proprio fuori l'amore per la nostra cucina, perché la cucina italiana è, diciamo, una caratteristica che ci ha fatto grandi nel mondo. Mm-hmm. E col nostro libro in un qualche modo volevamo premiare i lati positivi dell'Italia.
Certo.
E Margherita sicuramente sceglie la qualità, Margherita sceglie la buona cucina.
E oltretutto ritiene anche che il suo lavoro meriti non solo d'essere pagato, ma meriti soprattutto il rispetto,
esatto,
delle persone per le,
esatto,
quali appunto sta lavorando.
Ma sa, noi inevitabilmente quando si scrive un libro poi vengono fuori i lati più intimi delle persone. E il problema del rispetto è un problema che oggi è difficile da ottenere, perché l'Italia purtroppo è andata per un certo verso e questo lo stiamo pagando. Allora, dato che vogliamo riprenderci proprio in mano tutte le cose buone che possono esserci, e si parte dal rispetto, si parte dalle buone tradizioni, che ne abbiamo tante, diciamo la cartolina dell'Italia come la vorremmo.
Con il cibo è possibile dire tante cose. Margherita dice addio, dice ti amo, dice veramente, è come se utilizzasse quello che cucina veramente per parlare con una persona. È come se veramente ogni piatto che Margherita prepara fosse in qualche modo legato anche alla personalità, no? Addirittura si vendica in un momento.
Beh, è bellissimo, è stata una bella trovata, devo dire, di Elisabetta, quando dicendo proprio, se lei si esprime in questo modo, la sua gelosia verrà fuori anche con la cucina. È vero, però la cucina esprime sentimento. Infatti, se non si ama e se non si provano dei sentimenti, è difficile cucinare bene. Perché comunque la cucina richiede un coinvolgimento. Io che cucino tanto perché appunto mi piace, e lo vedo proprio quando sono triste, io cucino i dolci, e io detesto i dolci da mangiare, però cucino i dolci perché è un modo per amare le persone che mi stanno intorno. Elisa è una ghiottissima, cioè proprio è la golosa fatta persona, e è un modo per dirle ti voglio bene, ho bisogno di te. E mi piace da morire, e se sono più nervosa mi metto magari su qualche cosa di salato. È un modo, ecco, diciamo che questo di Margherita sicuramente è il carattere che ha preso da me.
E oltretutto nell'appendice del volume ci sono delle ghiottissime ricette.
Sì, e siamo molto contenti perché molti fan ci hanno scritto che le stanno provando e
funzionano,
gli riescono molto bene. E infatti sono molto contenta, perché ho detto, vedi, averle provate in casa vuol dire qualche cosa.
Volevo ritornare un momento a fare una domanda anche alla signora Flumeri.
Sì, subito.
Grazie.
Eccomi di nuovo.
Sì, volevo chiederle invece, lei prima accennava al vostro lavoro di sceneggiatrici, anche,
sì,
quindi avete lavorato anche per la televisione. In che cosa consiste proprio la differenza tra scrivere una sceneggiatura e scrivere invece un'opera che è dedicata unicamente alla lettura?
Guardi, le posso dire una cosa, ed è uno dei motivi per cui alla Sperling è piaciuto quello che noi abbiamo proposto. Il fatto di aver lavorato tanto in televisione è una risposta, è indiretta, però è una risposta a quello,
sì,
che lei mi sta chiedendo. Ci aiuta molto a essere dirette e visive. Allora, anzi, inizialmente noi, proprio a proposito di quello che mi chiedeva, abbiamo dovuto fare un lavoro, un piccolo passo indietro rispetto al lavoro televisivo, perché chiaramente in televisione tu non puoi esprimere i pensieri, non puoi mettere la nuvoletta sulla testa del personaggio, perciò tutto quello che il personaggio deve esprimere va espresso attraverso le azioni, attraverso i gesti. Chiaramente quando scrivi è diverso, però noi ormai impostati in questa maniera da tanti anni, inizialmente saltavamo addirittura dei raccordi, andavamo dirette nella scena e ci è stato chiesto dalla casa editrice, ecco, di fare un passo indietro e di accompagnare i lettori in maniera un po' più descrittiva. Però le devo dire la verità, ecco, noi lavoriamo proprio strutturando il libro, come dicevo prima, a scene, quindi la mentalità e l'impostazione è rimasta quella della televisione. Quello che ci permette, oltre al fatto di poter spaziare di più ovviamente anche come location, perché purtroppo la televisione è molto limitata, ma è anche il fatto di poter raccontare i pensieri, i sentimenti. Però siamo rimaste come impostazione sul visivo, e infatti quello che ci dicono le persone che leggono è ci sembra di vedere un film, di vedere una fiction. Ecco, quindi in questo senso la nostra impostazione è un po' diversa magari da quella di chi ha scritto narrativa per anni. Ecco.
Sì, c'è anche un riferimento al cinema, ogni tanto compaiono battute di film famosi, penso Via col vento, anche se voi avete scambiato i ruoli, no? Francamente me ne infischio, lo dice lei.
Esatto, però ci divertiva, guardi, noi siamo appassionate di commedia romantica americana, ma quella classica da certo. Hudson, Cary Grant, Doris Day, quindi sì. Quella è una passione. E poi sinceramente la passione per Via col vento ce l'abbiamo tutte e due, ma siccome veniamo da un periodo in cui diciamo quando all'epoca della scuola, all'epoca del femminismo non si potevano dire certe cose perché non era assolutamente compatibile il fatto di amare Via col vento, per cui bisognava solo dire, per carità, sia, tutte e due abbiamo amato Fassbinder, Herzog, però insieme a quello c'era anche Via col vento, secondo me non è incompatibile,
certo.
Però all'epoca non si poteva dire, è stata un po' una liberazione fare i corsi con gli americani, poter finalmente dire che ci piaceva anche Via col vento, quindi ci divertiamo a giocarci un po'.
Io vi ringrazio moltissimo allora di essere state in nostra compagnia. Volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori il titolo del vostro romanzo, che è L'amore è un bacio di dama, edito da Sperling & Kupfer. E grazie quindi a Elisabetta Flumeri e a Gabriella Giacometti di essere state in nostra compagnia, di averci raccontato appunto di questo loro lavoro insieme, che mi sembra veramente una cosa bellissima.
Grazie a voi, grazie per averci dato l'opportunità di avere uno spazio di parlare con voi.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie a lei.
E a presto.
Buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
E adesso presentiamo il volume 100 giorni sul Comò di Pino Tossici, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Buonasera.
Il volume è edito da Book Salad nella collana Festina Lente. Ed è una, beh, si può dirlo, è un'autobiografia, non è un romanzo, è proprio la storia di una vita. E comincia infatti con un'immagine, che non è quella di copertina, ma con un'immagine mentale, devo dire, in qualche modo, che è un po' il primo ricordo, se vogliamo, appunto, della voce narrante, e che si vede correre mentre sta imparando a camminare, appunto, che si vede sgambettare più che correre, in un campo, in campagna.
Sì.
Perché
sì.
Questo... legame con la campagna, perché questa immagine per aprire la tua storia?
Ma perché mi ha ricordato una parte delle mie radici. Una parte delle mie radici, quella paterna, è di derivazione assolutamente contadina, mentre quella di mia madre era di derivazione culturale, letteraria e borghese. E quindi, come ho detto anche nel libro, ritrovare queste radici mi fa sentire anche in qualche modo più sicuro e di non appartenere interamente a questo tempo, dato che la cultura contadina si è ampiamente dissolta. Insomma, come quelli che si ricordano ancora quando c'erano le lucciole.
Questo volume nasce da un'esperienza particolare, un'esperienza universitaria, possiamo dire così.
Sì, nasce nell'ambito della mia formazione presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, che è stata fondata da Duccio Demetrio e da Saverio Tutino, che è stato l'inventore dell'archivio diaristico di Pieve, e che è proprio una comunità di ricerca, di formazione, di diffusione della cultura della memoria in ogni ambito. È un'istituzione, direi, unica nel suo genere.
Per raccontare la tua storia hai scelto un tono molto ironico, scanzonato, per cui cominciando a leggere il volume si ha quasi la sensazione di rileggere i giornali di Gian Burrasca per certi versi. Poi però mano a mano, pur appunto rimanendo molto piacevole il tono del racconto, gli argomenti cominciano a diventare un po' meno sereni e cominciano a vedersi anche degli sprazzi bui in questa, in questa storia. Allora, intanto perché hai scelto di raccontarlo con una voce divertita?
Sì. Devo dire che evidentemente è venuto così spontaneo, forse ripercorrendo la cosa a ritroso potrei dire che inconsciamente ho cercato anch'io di avvicinarmi agli argomenti più cupi in modo il più leggero possibile e progressivo, perché poi avessero anche il loro necessario spazio. Devo dire che questa cosa, come ho scritto anche nella prefazione, evidentemente è venuta così, mi è stato riconosciuto Questa cifra così leggera, forse perché io altrimenti e per conto mio molto tempo prima mi ero un po' rivisto le mie cose personali e questo ha consentito forse un tono maggiormente leggero, anche se tra quello che è il rielaborare se stessi in sede assolutamente privata, come può essere un processo terapeutico o psicanalitico, e farlo tramite la scrittura, sono due cose completamente diverse.
Non è il primo, la tua prima scrittura, diciamo, non è la tua prima opera letteraria. Avevi già scritto per il teatro. Sì. Ovviamente si trattava non di un'autobiografia, però inevitabilmente nel momento in cui si scrive si finisce con l'attingere, se non altro, alle proprie esperienze, ai propri ricordi, a delle emozioni che comunque hanno fatto parte della propria vita. Quando si passa, diciamo, dal filtro della maschera del teatro all'autobiografia. Cosa succede? È la stessa cosa? Cambia in qualche cosa?
No, non è la stessa cosa, anche se dobbiamo tutti ricordare. Io mi ricordo sempre di quel meraviglioso romanzo di Giuseppe Berto, che era Il male oscuro. Così presentando il libro, lui disse: quando gli scrittori hanno capito che Flaubert, dicendo Madame Bovary sono io, hanno capito che sono tutti autobiografici, anche il lettore autobiografico. Qualunque cosa si scrive ha un risvolto autobiografico, perché si può scrivere innanzitutto solo di quello che si conosce, qualunque scrittore lo sa, anche Philip Dick, che scriveva di fantascienza, scriveva delle sue letture e delle cose che sapeva. Inevitabilmente nel teatro si travasa la propria esperienza, ma poi l'opera scritturale e il mestiere anche di scrittore fa sì che ci si scinda e si entra in personaggi diversi. Ora, la coincidenza dell'autobiografia è che l'autore è il, appunto, autore, narratore e scrittore, e ahimè anche lettore, il che è un conflitto di interessi piuttosto complesso.
Il discorso del teatro mi porta direttamente anche ad alcuni dei personaggi veramente che tu racconti, di cui tu parli, e ce ne sono di molto caratterizzati, di molto divertenti. Penso al Salice piangente, per esempio, o la signora Pelagatti, che è una figura meravigliosa, deliziosa. Vuoi un po' raccontarcela?
Ma era effettivamente la vicina di casa, e questo nome ha, è il suo nome vero, non l'ho voluto camuffare. Chiaramente nel ricordo tutto viene così trasfigurato, tant'è che io esattamente non so, quando ero bambino, lei quanti anni avesse. Ho il ricordo, ma soprattutto è come se la signora Pelagatti, che veniva a sedare le risse che accadevano in casa mia e che quindi in qualche modo era per me anche un sedativo, oggi corrisponde un po' al telecomando, no? Perché quando vedo persone che litigano, quando vedo persone che urlano, o quando in un talk show il conduttore alza il livello dello scontro per alzare l'audience, allora io uso il telecomando, e oggi il telecomando è la mia signora Pelagatti. E quindi è trasferito, ma è stata una figura molto importante e rassicurante della mia vita.
Perché interveniva spesso anche,
io la facevo intervenire
con molta, veramente con molta delicatezza, poi per sedare dei litigi,
assolutamente,
in casa.
Siccome i miei erano sufficientemente borghesi poi da vergognarsi di fronte alle strane
ho capito, quindi smettevano
per un momento, smettevano un po' goffamente, ma smettevano.
E veniamo allora alla figura, appunto, dei tuoi genitori. Sono due figure, e qui cominciamo appunto quel discorso che dicevo, che la memoria, pur rimanendo appunto divertita nell'eloquio, si fa un po' più dolorosa, e questo è inevitabilmente proprio percepibile, sia nel ricordo di tuo padre, sia soprattutto nel ricordo di tua madre. Vuoi così focalizzarli con, una, con alcuni brevi tratti?
Beh, innanzitutto mia madre è la, indubbiamente la persona centrale, il personaggio centrale all'interno del romanzo, ma nella mia storia non poteva che essere così, è stata il personaggio centrale nel bene e nel male all'interno della nostra famiglia e quella che ne ha determinato in qualche modo i destini. Io l'operazione che ho creduto di dover fare è stato cominciare a rivedere le loro di vite, perché in realtà per poter avere un'immagine più vera dei propri genitori bisogna cominciare a pensare a quando loro erano figli di qualcuno e quindi cercare di rinquadrarli nel loro mondo per quanto possibile. Ovviamente io mi sono dovuto servire di terze persone perché i miei erano già morti entrambi e poi non so nemmeno se mi avrebbero narrato certe cose. Mio padre tra l'altro era un uomo di straordinario pudore, era un ragazzo del 99, quindi parliamo di anagrafi lontane. Certo. E questa operazione per me è stata molto importante. Ricordo un libro di Simenon, un piccolissimo libro, La lettera alla madre, in cui lui dice, parlando di sua madre Henriette, con la quale non era mai andato d'accordo in tutta la sua vita, che rivede in punto di morte a 90 anni, lui ormai ne ha 70, ed erano 50 che non si vedevano, dice: non si conoscerà mai nessuno se non se ne conosce l'infanzia. Ora, è per questo che io ho parlato molto anche della mia infanzia. Ripercorrere le storie dei miei genitori ha voluto dire capire un po' meglio chi ero io, perché noi veniamo da delle discendenze. Questi erano due rami profondamente diversi. Il loro incontro-scontro ha prodotto una famiglia e che a sua volta poi ha prodotto altre famiglie, perché sia mia sorella che io abbiamo generato. Renderci conto di questo era molto importante. E l'infanzia è un momento assolutamente determinante da investigare, perché è il legame fatale alla famiglia, è lì che ci formiamo.
E tu poi parli di una data che è per te l'uscita dall'infanzia.
Sì.
Siamo all'11 settembre del 1964.
64, esatto, io ho 17 anni.
E quello è un momento di non ritorno.
No.
Perché è una tragedia sfiorata, diciamo, sì, in qualche modo, sì, però sì. Che potrebbe quasi sembrare appunto ben risolta, sì, però comunque è un momento di non ritorno. Vuoi raccontare brevemente?
Beh, senza raccontare la fine del libro, lasciare il romanzo, diciamo che certo è il pathos che poi avvolge un po' tutta la seconda parte del libro ed è quello che poi ha condizionato tutta la famiglia. Ovviamente nel momento in cui mi è successo questo evento traumatico insieme a mia madre, che mi ha costretto a diventare uomo dall'oggi al domani, io ho scoperto anche che non ero preparato, per cui è avvenuto in quel momento una scissione tra l'adolescente e quello che mutava improvvisamente pelle per diventare uomo e farsi carico di alcune responsabilità. Non a caso nel libro rievoco un po' il personaggio di Conrad, quando nel vascello si trovava improvvisamente a guidarlo perché l'equipaggio si era ammalato ed era un giovanissimo aspirante capitano. Bella scrittura, c'ha un grande potere riparatore, perché in quel momento lì, rioggettivando l'evento, riscrivendone, cambia, si ribalta la posizione, tu non sei più oggetto vittima, ma diventi soggetto narrante dell'evento, per cui cambia completamente la simmetria e in questo modo tu raccontandolo è come se riprendessi il bandolo della matassa, sei tu che cominci a rimettere ordine nelle cose e in questo modo consenti all'evento, già tramite la scrittura, di allontanarlo un po' e di raffreddarlo e di poterlo rileggere. Ma soprattutto avviene quell'operazione psicologica che si traduce nel non identificarsi più assolutamente in questo evento, non esserne più così condizionato, non esserne più tutt'uno. E in questo modo si consente al passato finalmente di passare. Perché come dice Anatoli, l'autobiografia non serve solo a ricordare, ma serve anche a saper dimenticare, che non vuol dire saper rimuovere.
Si avverte un po' nel libro anche il, non so se chiamarlo desiderio, tentativo, di perdonare in qualche modo.
Assolutamente, ed è la cosa più bella che mi sia successa, e perché c'è stata una riconciliazione, specialmente con la figura di mia madre, ed è avvenuta solo attraverso l'autobiografia, una completa riconciliazione, un completo perdono. E soprattutto ho capito un'altra cosa, che perdonare fa molto meglio a chi perdona, dà molto di più a chi perdona che a chi viene perdonato.
Grazie allora Pino Tossici di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato del suo libro 100 giorni sul Comò, che lo ricordo è edito da Book Salad, e grazie quindi a Pino Tossici di essere stato con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.